palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, buon pomeriggio, da parte mia anche buon anno, visto che è la prima puntata del 2025 che conduco. Abbiamo tanto, perché poi ieri eravamo di riposo, diciamo così, di festa, perché era l'Epifania, quindi è la prima puntata della settimana di Palla in Tribuna. Abbiamo da commentare insieme tutto il tema Torino-Parma, poi c'è il mercato, avete visto, è arrivato il primo acquisto in casa Crociata, anzi, allora, non è stato ufficializzato, però ha fatto le visite. Se tutto è andato come si pensa, tra poco il Parma dovrebbe ufficializzare il nuovo acquisto norvegese Løvik. Allora, la pronuncia dovrebbe essere questa. Io quando la O è sbarrata così, e quindi è così, insomma. Poi adesso l'esperto di mercato Fabrizio Romano dice che Vagnia non è mai stata una trattativa chiusa. Allora, sì, lo diciamo oggi, però in verità Wagner è stato iper vicino al Parma. Qualcuno dice anche che potesse anche fare le visite, però insomma non è andato in porto la cosa. Il nuovo laterale sinistra del Parma è Løvik. Io ho guardato qualche video, magari anche voi, su YouTube. Sembra un ragazzo dotato tecnicamente, giovane, è un 2003, quindi non aspettiamoci che sia pronto tra una settimana, magari neanche tra un mese, magari neanche tra due mesi, o magari invece gioca subito e fa sfracelli. Però insomma c'è questa cautela che ci hanno insegnato poi gli acquisti del recente passato. Insomma, abbiamo aspettato per tanto tempo Som e poi dopo un annetto o due ha iniziato a offrire delle prestazioni completamente diverse. Sono ragazzi stranieri che non parlano l'italiano, che devono ambientarsi in un campionato molto più difficile rispetto a quello dal quale provengono. Tra il Molde, con tutto rispetto, e la Serie A norvegese e la Serie A c'è un abisso, e quindi è giusto anche dare una chance a un ragazzo che comunque è costato 6 milioni circa per il Parma. Insomma, non è stato un regalo, ecco, proprio come prezzo. Allora, arrivano i primi messaggi al 333 920 0170. Sono ovviamente considerazioni personali, e poi perché magari tra due anni ne vale 25, quindi il Parma avrebbe fatto davvero un grande affare. Luigi Z, la Befana ci ha portato un punto in più in classifica, ma purtroppo ci ha tolto due punti dalla retrocessione. Speriamo in Sant'Ilario per un buon calcio mercato. Come siamo messi questo punto va benissimo, ma perplessità sono gli approcci iniziali della partita, e non è la prima volta, e questo non va bene, perché se si va sotto dopo è dura. Comunque questa squadra va rinforzata sicuramente. Roberto, questo no, Davidone, non so il norvegese, ho provato ad ascoltare qualche telecronaca intervista local e ho sentito che si dice Løvik, credo, poi dopo magari mi sbaglio, ho sentito male. Per quanto riguarda la partita di Torino, va benissimo il punto conquistato, vista la nostra situazione attuale. Il problema, secondo me, oltre alle carenze di chilogrammi, centimetri, fisicità ed esperienza, è che siamo una squadra di bravi ragazzi. Ci manca quella cattiveria agonistica alla Roy Keane, che a volte può fare la differenza, ogni tanto dare qualche randellata non guasta. Speriamo che il mercato porti a completare una rosa priva di tutto ciò che ho elencato. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Tanti messaggi. Allora, l'acquisto successivo, lo diciamo nel servizio, quindi non ve lo anticipo. C'è un altro messaggio, ne approfitto. Un altro giovane futuribile bisognoso di ambientamento, mai un giocatore da impiegare subito. Saluti Franco. Questo è un tema sicuramente sul quale vi chiedo di esprimervi, ovvero effettivamente arrivano dei ragazzi, sono degli investimenti per il futuro. Sarà quello che ha chiesto Pecchia, sarà quello di cui ha bisogno il Parma, ce lo diranno le prossime partite. Altro messaggio che arriva, insomma state recuperando la puntata di ieri a livello di messaggi. Come dice Chiesa sulla Gazzetta, bisogna fare più punti possibili nelle prime 11 partite del girone di ritorno, perché nelle altre 8 se ne faranno pochi. È vero, nelle ultime 8 ce ne sono 6 difficilissime. Su questo sono d'accordissimo io. Volete che le vada a leggere? Dai, così in tempo reale. Prendiamo il tablet e voliamo in fondo al campionato. Allora, dall'ultima. L'ultima è Atalanta-Parma. La penultima è Parma-Napoli. La terz'ultima è Empoli-Parma. Parma-Como la quart'ultima, e prima ci sono Lazio-Parma, Parma-Juve, Fiorentina-Parma e Parma-Inter. Dal 6 di aprile, ovvero da Parma-Inter, adesso 6 di aprile poi magari la spostano perché c'è un anticipo e posticipi, al 25 maggio effettivamente il calendario del Parma si fa molto complesso. Ci sono in mezzo però due partite potenzialmente più abbordabili. Una cosa curiosa riguardo il calendario e i punti, ve la dico poi nel servizio. Intanto leggo altri due messaggi. Mark: ho rivisto l'incredibile occasione che Caramo si è mangiato a porta sguarnita. Fortunatamente non ha pensato a tirare in porta. un po'. A forza di investire sul futuro perderemo il presente, scrive Ale. Praticamente 15 punti assicurati, scrive poi Davidone. Allora dai, apriamo le danze con il servizio che ricapitola un po' di mercato, un po' di altro. C'è anche il secondo nome che dovrebbe entrare in casa Parma. Qualche numerino che così ho tirato fuori questa mattina facendo due calcoli su girone d'andata, su come sta il Parma. Poi iniziamo con gli ospiti. Il primo sarà Luca Ampollini. Tra pochissimo il servizio. Il primo arrivo di gennaio è Mattias Löwig, classe 2003. Ha svolto le visite mediche ed è pronta ad aggregarsi al gruppo crociato. Laterale, con buona tecnica, mancino puro, Löwig è nel giro dell'Under 21 norvegese. Può giocare anche a destra, soprattutto in chiave offensiva. Per il suo trasferimento si parla di una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro, contratto da 4 anni e mezzo. Si è aperto così il mercato crociato. Con buone probabilità il prossimo rinforzo sarà Vogliacco del Genoa. Ma le tempistiche potrebbero allungarsi. Domenica i crociati saranno infatti in campo a Marassi contro il rosso-blu. Il girone d'andata è finito in archivio, ma non c'è tempo per rifiatare. 19 punti il bottino crociato, bilancio sopra la sufficienza per una neopromossa con la formazione più giovane del campionato. C'è un dato curioso: 4 punti sono stati raccolti nelle prime due gare, Fiorentina e Milan, altrettanti nelle ultime, Monza e Torino. Ma è un Parma diverso per ritmo, gioco e uomini a disposizione. Quest'ultimo fattore è forse il punto interrogativo più grande in vista del resto della stagione. I crociati sono usciti con le ossa rotte dai primi 4 mesi di Serie A. La gemma è successo sul Milan, gara che forse ha illuso la piazza su un cammino diverso dalla salvezza. Le sconfitte interne hanno poi ridimensionato le ambizioni. L'attacco segna a ritmi da metà classifica, anche se le punte non vanno in gol da inizio dicembre. Il punto debole pare la fase difensiva, 34 le reti subite, seconda peggior retroguardia del campionato. Il successo di Venezia si sta rivelando pesantissimo in chiave salvezza. Fu la prima partita senza Bernabé. I numeri dicono che senza il catalano il Parma ha raccolto 10 punti in 8 partite. Sul piano del gioco la differenza si è vista in negativo, ma in termini di praticità e nonostante le assenze, i crociati alla fine si sono arrangiati. Il bicchiere è mezzo pieno, insomma, ma il cammino salvezza è solo a metà.
Palla in tribuna.
Allora, nelle prossime 5 partite bisogna fare 7 punti, scrive Rino. Allora, leggo le prossime 5, così diamo una dimensione anche a livello di sfide delle prossime, non sono tantissime, 7, però Genoa, Venezia, Milan, Lecce e Cagliari, secondo me qualche punto in più deve fare il Parma, così a prima vista. Poi vi chiedo, visto che siete in tanti sintonizzati, che voto date al girone d'andata del Parma? Iniziate a scrivere. Antonio: la latitanza della dirigenza a dare spiegazioni sulle strategie societarie è veramente incomprensibile. Allora, non voglio fare l'avvocato perché non lo sono mai di solito della società, però questa è la linea. Cioè, è una società che non parla, quindi spiegazioni credo che non ne arriveranno. Vorrei sentire da Luca un nome a sorpresa di qualche attaccante che però non sia Sunde, puntini puntini. Adesso glielo chiediamo a Luca, che credo sia già in preascolto. Luca?
Eccoci. Allora, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora,
buon
Davidone anno. Chiede, vorrei sentire da Luca un nome a sorpresa di qualche attaccante che però non sia Sunde, puntini puntini puntini. E dopo parliamo anche di mercato. E Luca, ti chiedo questo, l'ho chiesto agli ascoltatori adesso, così ci possono scrivere in diretta: che voto dai al girone d'andata del Parma?
Ma gli do una sufficienza piena, perché comunque bene o male la squadra ha ottenuto quel risultato che sostanzialmente si era prefissata a inizio stagione, in considerazione del fatto che l'obiettivo è la salvezza.
Ah, abbiamo perso Luca. L'obiettivo, allora, sufficienza da parte di Luca al girone d'andata. Intanto messaggio volante di Vito: buongiorno, buon anno, cuori giallo-blu, 4 innesti, difensore centrale esperto, laterale giovane, centrocampista esperto, attaccante giovane. Credo andrà così, scrive Vito. Vediamo, dopo chiediamo a Luca se secondo lui va così. Credo che sia caduta la linea, ma lo recuperiamo a brevissimo. Intanto, se volete scriverci e dare un voto al girone d'andata del Parma, è difficile dare voti perché non sembra che sia finito il girone. Si ricomincia con un calendario diverso, si gioca subito, un tempo si finiva, c'era la pausa e invece si ripartiva. Invece adesso tutto senza soluzione di continuità. Riecco a Luca. Allora Luca, ripartiamo dalla tua sufficienza piena al girone d'andata del Parma.
Sì, sufficienza piena, perché secondo me insomma la squadra ha ottenuto quello che fino a questo momento si era prefissata all'inizio stagione, cioè l'obiettivo salvezza. 19 punti sono arrivati a casa. Dovessimo avere questa media nel girone di ritorno, secondo me l'obiettivo sarebbe centrato.
Allora, qui altri messaggi. Il mercato lo teniamo da parte. Una cosa curiosa: il Parma ha fatto 4 punti nelle prime due, 4 punti nelle ultime due del girone, sono 8 su 19. Con una squadra possiamo dire molto diversa, nel senso che effettivamente gli uomini a disposizione. Sono due punti che valgono uguale, arrivati in modo diverso, con un gioco diverso, probabilmente con una squadra molto più affaticata, senza tanti giocatori, però alla fine in sostanza il risultato è lo stesso. Cosa ci dice questa situazione?
Ma si dice che Pecchia ha dovuto convivere con tanti infortuni che evidentemente non poteva preventivare inizio stagione, e ha dovuto costruire un Parma 2.0, cioè un Parma secondo me meno in linea con le sue idee, ma un Parma più pratico, un Parma più provinciale, un Parma più umile, un Parma che soprattutto nell'ultima partita, lo si è visto, ha pensato sicuramente meno a comandare la partita e più a raccogliere un risultato positivo, come a mio modo di vedere dovrebbe fare qualsiasi provinciale o neopromossa che dir si voglia, con lo spirito giusto adeguato alla Serie A. E questo lo si è visto sia tatticamente che a livello mentale. E io personalmente questo l'ho apprezzato molto.
È un altro dato curioso, poi dopo i dati si possono estrapolare in vari modi, è che il Parma come media punti, e il calendario non è stato molto più agevole, ha fatto più punti senza Bernabé che con Bernabé, giocando secondo me meno bene, e in virtù proprio di questa maggior praticità che li ha fatti, o insomma sono fattori completamente casuali?
No, non sono fattori casuali. Il Parma ha giocato sicuramente meno bene, ha espresso un calcio molto meno fluido, con molte meno opportunità davanti, perché Bernabé, volente o nolente, è un giocatore che sa esaltare gli attaccanti di questa squadra. Non è un mistero che dalla sua assenza tutti si sono inevitabilmente spenti, da Mana, Bonny, a Miaila, che si è acceso l'ultima partita, ma lo stesso Cancellieri. Giocatori che con Bernabé chiaramente che riusciva a valorizzare il gioco di questi attaccanti in velocità, senza la sua presenza hanno patito e sofferto un po'. Però la squadra ha mostrato più praticità, perché effettivamente quello che dice è corretto, si sono fatti più punti o pochi di più, ma
sì, una media punti leggermente più alta, cioè 10 punti in 8 partite. E quindi se facciamo la sottrazione, insomma, gli altri sono 9 punti in 11, ecco.
Però io credo che con Bernabé in campo la squadra giocasse in maniera molto più sfrontata, fosse molto più sicura, fosse molto più intraprendente, fosse molto più autorevole a livello di gioco. Senza la sua presenza la squadra sicuramente si è coperta forse qualcosina in più, non molto per la verità, forse le ultime partite, e ha cercato bene o male un pochino più il risultato, ha cercato più di non perdere che più alla vittoria. Però ovviamente secondo me è una situazione che si è venuta a creare proprio perché l'assenza del suo uomo migliore ha portato Pecchia a mettersi in questo modo, ma io preferirei sempre in campo per
Bernabé,
però hai ragione.
Come tutti, se non la maggior parte dei tifosi del Parma, ovviamente. I primi orfani di Bernabé, mi permetto di dirlo, sono Mane e Bonny. Il loro rendimento senza Bernabé, possiamo dire che è precipitato.
Sì, sì, lo dicevo prima, sicuramente sì, sono d'accordo con te, ma perché? Perché Bernabé è l'unico che in questa squadra sa verticalizzare il gioco, si capisce con Man soprattutto, occhi chiusi, l'anno scorso insieme hanno fatto
vari
sfracelli.
Gol dopo duetti, sì.
Sì, hanno fatto sfracelli, insomma è un giocatore che capisce quando Man attacca lo spazio e gli mette il pallone preciso dentro. Senza Bernabé queste soluzioni, queste imbucate, queste verticalizzazioni, queste situazioni di gioco che tanto piacciono a Mano o allo stesso Bonny sono venute inevitabilmente a mancare, e quindi anche loro hanno sofferto evidentemente la sua assenza.
Allora, Vito ci scrive, vediamo se ci ha preso. Secondo me arriveranno difensore centrale esperto, laterale giovane, centrocampista esperto, attaccante giovane. Credo andrà così. Ci va vicino. Beh, due li ha già, nel senso che il laterale giovane è Lovic, il difensore centrale esperto, tra virgolette, visto che 26 anni, dovrebbe essere Vogliacco, che secondo me arriverà dopo la partita col Genoa. Poi ci sono gli altri due che è più difficile indovinare.
Sì, è più difficile, bisogna cercare di trovare un centravanti, secondo me, che sappia così
tirare in porta.
Sappia tirare in porta e sappia interpretare bene il gioco di Pecchia. A me viene in mente Dani Motta, ad esempio, che è un giocatore che so che piace, che è un giocatore che piace parecchio, ha un costo importante, ma sicuramente è un elemento che interessa. E a centrocampo chiaramente i nomi sono tanti, sicuramente serve un giocatore che abbia la capacità di far girare la squadra e di avere bene o male le caratteristiche di Bernabé, non che sia più bravo o meno bravo, ma che abbia queste caratteristiche. Sì. Perché
legare i vari reparti anche.
A me è piaciuto personalmente da regista Hernani,
sì,
a Torino, mi è piaciuto perché ha dimostrato di avere un piede importante, grande saggezza, sagacia tattica, però non ha la velocità di pensiero di Bernabé, soprattutto col pallone in verticale, non ha poi la capacità anche di fase di interdizione che ha Bernabé, cioè quando la squadra avversaria costruisce il gioco, Bernabé va a attaccare il difensore avversario, insomma è un giocatore diverso. E quindi si cercherà, secondo me, un elemento con queste caratteristiche. Io dicevo anche a Calcio e Calcio che secondo me il Parma avrebbe chiesto informazioni anche su Fagioli, anche se l'operazione è difficilissima.
Pecchia non può che essere uno sponsor di questo giocatore.
Molto, molto, so che ovviamente a lui piace molto. È chiaro che Fagioli in questo momento preferirebbe, secondo me, allontanarsi dall'Italia, provare un'esperienza all'estero per ritrovarsi. E il Parma è lì alla finestra per capire se può sferrare un attacco, se può inserirsi nella trattativa con squadre sicuramente che in questo momento sono decisamente più favorite.
Invece credo che saluteremo, non dico a minuti, ma ore, Cicisola.
Sì.
Va allo Spezia.
Sì, 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 no. Credo
chi fa il secondo? Corvi, secondo te?
La domanda è molto pertinente.
Suzuki sano, San Suzuki è intoccabile adesso così. Però, vista la sfortuna che aleggia intorno al Parma a livello di infortuni, siamo in Serie A, eh?
No, ma infatti io non sono così convinto che il rinnovo di contratto di Corvi sia direttamente proporzionale a una sua promozione a secondo. Non sono così convinto. Probabilmente Cicisola va perché ha voglia di giocare. Io credo che a inizio stagione lui volesse giocarsi le sue carte in Serie A con Suzuki, vedendo poi che Pecchia ha fatto una scelta, una gerarchia molto precisa. Evidentemente ha accolto questa offerta dello Spezia, che lo riprende a braccia aperte, visto che lui è là, ha rappresentato tanto ed è considerato uno dei portieri più importanti della storia dello Spezia.
Ah sì, è il destino del portiere che viene promosso, Zunico, Pavarini, c'è questa tradizione, no? Comunque per chi arriva dalla Serie B in Serie A in generale, ma anche vestendo la casacca del Parma, quella poi di partire alla svelta, ecco, diciamo così. Allora, l'attaccante che ci citava Davidone è Reitan Sunde del Rosenborg, che pare sia seguito anche da Juve e Milan. In questo senso potrebbe essere questo un nome giusto per l'attacco, no? Dicevi.
Ma lui mi risulta essere un esterno, non un attaccante centrale. Lui è un esterno, piccolo.
Ne abbiamo esterni, dai.
Giocatore di grande velocità, di buon estro, molto giovane, un ragazzo molto interessante, ma non è una punta centrale, quindi in questo momento credo che il Parma a livello di esterni sia discretamente coperto, insomma. Io credo arriverà una riserva, un alter ego di Bonny.
Sì.
Non credo arriverà un altro esterno, almeno l'obiettivo principale, impellente, primario in questo momento non è un esterno.
Allora Luca, ti chiedo due cartoline. Uno, la partita più bella del girone d'andata per te?
Partita più bella, Parma-Milan.
Milan. Allora siamo sintonizzatissimi. i tre punti più importanti, dopo i miei li ho già detti nel servizio, così, però prima li chiedo a te, vediamo se siamo d'accordo anche su questo.
Per me i tre punti più importanti allo stato attuale sono quelli di Venezia.
Anche, ma non so, siamo, servizio, non so. Sì, esatto, uguale identico. Ah, stanno sì, facendo la differenza di fatto.
Sì, sì, quei tre punti furono pazzeschi perché ottenuti in un momento non facile, in una partita non giocata benissimo, dove tu non hai meritato tantissimo, ma dove hai veramente cominciato a tracciare il solco, quindi che il solco non è pienamente tracciato, no. Ma quella vittoria, vedendo poi come è proseguito il campionato, si è rivelata straordinariamente fondamentale.
L'ultimissimo inciso su Vogliacco, anche il secolo XIX dice soltanto dopo la partita di domenica, uomo giusto secondo te?
È un buon giocatore, non è, diciamo, l'elemento straordinario che ti cambia una difesa, però è un giocatore che ha un rendimento importante ed ha sicuramente un'esperienza non indifferente. E ha già una certa esperienza in Serie A, è un 98, quindi non parliamo del ventenne, quindi sì, secondo me è un elemento che può migliorare in maniera abbastanza importante la difesa del Parma.
Luca, grazie come sempre.
Grazie a te, Marco. Ciao. Un abbraccio, buon pomeriggio.
Oh, quanti messaggi. Allora andiamo. Buongiorno a tutti. Io il voto che darei al Parma in questo girone d'andata è un 6, non di più. Partite da 8 in pagella, vedi Milan, Fiorentina e lo stesso Napoli, ma partite anche da 4 in pagella, vedi le sconfitte interne con le nostre concorrenti, a mio avviso un po' troppo punti persi nelle partite interne. Ciao Luigi da Parma. Sulle partite interne andiamo d'accordissimo. Insigne vuol tornare in Europa, uomo carismatico per il Parma, ovviamente come età non rientrerebbe nei nostri parametri, scrive Lorenzo. Sul carisma di Insigne potremmo aprire una parentesi, nel senso che così insomma, però come qualità sicuramente un giocatore che può dire ancora la sua, non so dopo 2 anni passati il campionato statunitense in Canada. L'acquisto del norvegese risponde ad una logica del giovane con margini di miglioramento, essendo un terzino lì siamo coperti, per cui lo ritengo un buon acquisto in prospettiva. Per altri ruoli invece mi attenderei a giocatori già pronti, come potrebbe essere Vogliacco maggiore, scrive Daniele. Vogliacco lo diamo per fatto. Sì, è un ragazzo che spinge, è uno che attacca, questo terzino. Secondo me la prima cosa che ci sarà da insegnare è quella coprire dietro come terzino, cosa di cui sulle fasce il Parma ha tanto bisogno, vedi anche la partita di Torino. Le cose che non vanno sono gli approcci, la partita si ripete spesso e non va, scrive Roberto. D'accordo in parte con Luca, diciamo che il rammarico per almeno 6 punti gettati le ottiche c'è. Auguri. Ah, Filo mandava gli auguri. Filo, l'ho visto adesso, scusami, gli auguri alla moglie di Luca che compie gli anni. Girone d'andata 6,5, mezzo punto in più per le perle con Milan e Lazio, scrive Antonio. È vero che gli infortuni sono imprevedibili, ma se non hai in rosa un sostituto per il giocatore cardine della rosa Bernabé, significa che chi studia la strategia societaria non ha lavorato bene, scrive Antonio. Voto girone d'andata 6 più, adesso mercato da 8, alla fine un difensore più della terza ultima, come un mantra. Ampo 60, non l'ho capito questo messaggio, aiutami, ti prego, fammi la parafrasi. Ma Dani Mota non sarebbe un altro esterno avanzato? Ghicchia non se ne parla più, ci scrive invece Gabriele. No, Dani Mota fa il centravanti di fatto al Monza quest'anno. Devo dire che il giovane andata l'ha giocato quasi tutto da titolare, quindi non so se ne vorrà privare il Monza. C'è da dire anche che il Monza tra un po' potrebbe, non dico tirare remi in barca, però non è messo benissimo, per restare in Serie A Mota potrebbe pensarci. Come punti 6 voto, come trend se ci abbandona la fortuna la vedo dura, senza le idee di Bernabé siamo in balia degli avversari, non tiriamo in porta, manca qualità purtroppo, scrive Pippo. Dani Mota no grazie, l'ho visto con il Cagliari malissimo, è un doppione di Cancellieri e Dunquist. Altro ascoltatore, esclusi gli infortuni di Kovacic, Cercati e Charpentier, tutti gli altri sono infortuni muscolari, quindi imputabili al mister e allo staff, nonostante avendo la squadra più giovane del campionato dovremmo in teoria essere meno soggetti di altre squadre, non si possono far passare tutte queste assenze per sfortuna addirittura come alibi, giusto, scrive Stefano. Allora, Dani Mota un bel giocatore da magazzino, con tutto il rispetto per il magazziniero del Parma. Fagioli inarrivabile, l'eventuale addio di Cicisola mi dispiacerebbe molto. Ngonge D'accordo con te Marco sul Venezia, voto 6,5, scrive Davidone. Voto alla fine del girone di andata sicuramente tra il 6 e il 7, punti fatti 19, non siamo mai stati nemmeno per una settimana in zona retrocessione, partendo dal presupposto che il Parma quest'anno doveva solamente salvarsi e considerati gli innumerevoli e clamorosi infortuni in tutti i reparti, direi che è sicuramente un ottimo bottino. Adesso ci basterebbe ripetere un girone di ritorno a questo livello, scrive sempre questo ascoltatore in un messaggio lunghissimo, che non è stato neanche tanto esaltante per svariati motivi, e di punti alla fine sarebbero 38, considerato che negli ultimi anni ci si è salvati a 36 puntini puntini. Ripartiamo quindi alla prossima partita con la consapevolezza che non siamo sicuramente la squadra più scarsa del campionato, almeno la classifica al momento lo certifica, e che possiamo giocarcela fino alla fine, sperando anche in tempi migliori riguardo gli infortuni e nuovi inserimenti dal mercato che possono darci ulteriore spinta. Enrico, messaggio bello lungo. Voto 6 sofferto, Rino, centrocampista bianco, Rino, difficile che se ne privi il Monza, l'attaccante è il ciolito del Napoli, scrive Rino, il centrocampista è lo svizzero del Bologna. Rino, ma qui c'è da spendere e non ce n'è uno giovane, quindi bianco sarebbe giovane, ma l'ha preso quest'anno il Monza. Ma oltre a Vogliacco, secondo voi serve anche un altro difensore centrale? Nei giorni scorsi si è parlato di Okoli, sarebbe un lusso questo secondo me. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Un punto di più in classifica, ok Ampo, allora abbiamo capito. Ci sentiamo dire che noi abbiamo il nostro calcio, ma se manca Bernabei e non gira più niente, qual è il nostro calcio? Scrive Ale, domanda interessante. Un appunto sullo stadio, che dia un'accelerata al tutto, perché se malauguratamente alla fine della stagione dovesse capitare quello che non voglio dire, Kraus non so che intenzioni potrebbe avere. Questo è Davidone. Allora, primo blocco di trasmissione andato, ci fermiamo, tra poco arriva Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo. Seconda parte di Palla in tribuna. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, molti più sul mercato, sul bilancio, che sulla partita col Toro, che secondo me è stata un po' interlocutoria, anche se il bilancio delle ultime due gare è di 4 punti, quindi 2 a partita, ed è una media strabene, ecco, anche se le prestazioni insomma sono state diverse rispetto a quelle di inizio stagione, però poi a un certo punto si prende la sostanza, anche se sappiamo tutti che non è un gran momento per il Parma. Gli auguri di buon anno dal nostro amico Luca, che ricambiamo molto molto volentieri. Allora, stavo chiedendo in giro i voti al girone d'andata del Parma, qualcuno ce l'ha mandato, altri li aspettiamo, tra poco sentiremo anche quelli dei nostri ospiti. Adesso ci chiedono notizie sullo stadio, dopo gliele chiediamo. Gianluca, chiedono notizie confortanti e quello non so se arriveranno. Voto Parma sicuramente più che sufficiente, ho letto che il mio pallino Ceri lascerebbe il Como per andare a giocare in B, 28 anni, non vecchio e con esperienza, che aspetta il Parma, scrive Mark. Abbiamo già toccato il fondo, però dobbiamo ridare verticalità. Voto 6 più, Luca 61. Strano che non si parli più di Tesman fuori rosa a Venezia, sarebbe un ottimo inserimento per il centrocampo. C'è Enrico, che bella idea che ci ha dato Enrico. Buona idea, chissà. Adesso non lo so la vicenda Tesman, dopo ci guardo mentre chiacchieriamo. Buon pomeriggio Gianluca Zurlini.
Buon pomeriggio Marco e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Gianluca, la prima cosa che ti chiedo è il voto al girone d'andata del Parma.
Ah, io direi un 6,5, considerata la situazione di generale, diciamo 7 se vogliamo pensare, insomma 19 punti, 19 partite, siamo in piena tabella di marcia per conquistare la salvezza a fine stagione, rifacendo questi punti praticamente negli ultimi 20 anni, credo che solo in 3 occasioni siano serviti più di 38, 2/3 occasioni siano serviti più di 38 punti per
per salvarsi. Se il mezzo complessivamente, perché è un rendimento un po' ondeggiante, una squadra partita spumeggiante, poi è continuata a giocare in un certo modo, prendendo anche, io penso sempre alla partita col Verona, una partita horror, diciamo, dal punto di vista del Parma contro una squadra che era non alla frutta ma anche al dolce, al dessert, e che abbiamo rianimato. Da allora in poi, infatti, il Verona ha ripreso un cammino più convincente, oltre che a salvare l'allenatore, però nelle ultime due partite ha fatto di necessità virtù, molta fortuna col Monza, col Torino, Suzuki decisivo, ma un Parma finalmente concreto, quello che si era visto peraltro anche a Bologna e Venezia. Non a caso Bologna, l'altro, come si dice adesso, clean sheet, un termine che a me non piace, insomma, comunque porta inviolata, per dirlo alla vecchia maniera, e a Venezia vittoria in trasferta, che era rimasta l'unica contro i diretti concorrenti fino alla partita con il Monza. E in entrambe le occasioni si era visto un Parma che aveva fatto di necessità virtù, negando un po' forse quelli che sono i suoi diciamo propositi di calcio, insomma, offensivo, comunque costruttivo, ma insomma, puntando anche su un sano contropiede, come si fa da Torino, c'è, cioè, Paolo Di Mihail. Alla fine, insomma, è arrivato un punto che è importante e prezioso anche per il morale. 6,5 direi comunque complessivamente.
Allora, intanto ci specificano, ma stavo guardando perché mi è venuto il dubbio, Tessman è l'Olympique di Lione e sta giocando poco, ecco, quest'anno, non è fuori rosa per Venezia. Ale ce lo e gioca poco, Tessman non è Venezia, Lione gioca poco. Grazie Ale. Gianluca, prima sentivamo, abbiamo detto le stesse cose, quindi magari la pensi anche tu così. La gemma, diciamo così, di questo giorno è andata, credo che sia la vittoria sul Milan, anche per il livello di gioco espresso. I punti più importanti, anche se poi tre punti valgono sempre tre punti, è quelli che segnano la differenza dal Venezia. Se Parma avesse pareggiato a Venezia, sì, la classifica adesso è chiaro, anche se non avesse vinto col Monza, per carità, sì, però i più pesanti forse sono quelli.
Sì, i più pesanti sono quelli, perché venuti su un campo difficile, su un Venezia che aveva bisogno assoluto di punti e che per una volta non abbiamo rianimato come avversario diretto. Poi la seconda volta è stata con il Monza, ma purtroppo ci sono, soprattutto al Tardini, ripeto, la partita con il Monza si è conclusa con la vittoria, ma non certo con una prestazione da incorniciare, e ci sono i cattivi esempi delle partite contro il Cagliari, che eravamo all'inizio stagione, ma ricordo il Cagliari aveva fatto un gol in 5 partite, veniva da 4 sconfitte o 3 sconfitte e un pareggio, e ne ha fatti 3 in una sola volta contro il Parma. Abbiamo rianimato il Genoa.
La più brutta secondo te, Gianluca, qual è stata la peggiore di tutte?
Allora, la peggiore di tutte, diciamo in assoluto, direi quella con il Verona, perché si è visto una squadra senza capo né coda, ecco. Poi diciamo come prestazioni, per il momento in cui stava giocando il Parma, mi è piaciuta molto molto poco, forse, ecco, no, forse non con il Verona, con il Genoa. Con il Genoa è stata veramente disarmante, e con il Verona è stata una prestazione brutta, perché contro una squadra che era insomma allo sbando, mancava anche di qualche giocatore. La peggiore contro il Genoa, perché è stata l'unica partita dove veramente il Parma non ha mai visto la porta avversaria, non ha mai giocato, non è mai riuscito a fare niente per contrastare un avversario che era penultimo in classifica e che, se non avesse vinto lì, sarebbe andato in conto a grossi guai. E come al solito da lì poi, dopo è stato esonerato Gilardino, è arrivato Vieira, ma insomma da lì in poi il Genoa si è messo in una rotta un po' più sopra la zona salvezza. Ecco, diciamo che del giorno andato in Parma c'è una cosa positiva, che grazie alla partenza molto brillante, poi insomma qualche giambo, però il Parma finora, e speriamo che sia sempre così fino a fine stagione, non è mai stato in zona retrocessione, ha sempre galleggiato almeno un punto sopra, come minimo. Però adesso è 2 punti sopra, è stato anche di più, ma insomma, però non è mai stato invischiato negli ultimi 3 posti della classifica, e questo è un dato che alla lunga può contare, perché significa comunque che la squadra un po' di galleggiamento l'ha sempre trovato, pur tra alti e bassi.
Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, hai visto che oggi ha fatto le visite il nuovo acquisto, il 21enne, quasi 22enne norvegese Lovic. E insomma, ormai sono questi giovani che arrivano, che devono ovviamente avere un margine per ambientarsi. È molto vicino l'arrivo di Vogliacco, secondo, per la difesa. Secondo te poi cosa servirebbe al Parma nel più breve tempo possibile?
Viste le voci che corrono, io spero che si chiuda al più presto la trattativa per Gomes del Palermo, perché è il centrocampista che serve al Parma in questo momento. cioè un centrocampista serve per numeri, perché manca Bernabei innanzitutto e non si sa quando rientra, anche se ha dato Pecchi ha lanciato quasi un segnale strano, perché di solito non parla mai degli infortunati, insomma vuol dire che ne ha bisogno come di un'ancora di salvezza, però comunque è un infortunio grave il suo, quindi insomma fino a inizio, almeno inizio febbraio, vogliamo essere molto ottimisti, non se ne parla. Io credo che per essere certi rientrerà a metà febbraio, ma detto questo serve assolutamente come pa, e poi serve un'alternativa Bonini davanti, perché abbiamo visto bene il primo tempo con il Torino, Cancellieri insomma molta buona volontà, ma non può fare quel ruolo di prima punta, anche se è alternato, ha messo insieme lui e Mihail, addirittura due assieme, cambiando anche il suo consueto modulo Pecchia, ma insomma non tengono avanti la squadra. È entrato Bonini che non ha fatto niente eccezionale, a parte il tiro comunque che ha impegnato più di tanti altri Milinkovic Savic, però con Bonini la squadra era comunque qualche metro più avanti, perché gli avversari si preoccupavano. È successo un po' quello che è successo alla Juventus quando in Supercoppa italiana in semifinale Thiago Motta ha incautamente fatto uscire Vlahovic, Ailo Cancellieri, che non Bonini, perché anche se è un po' che non segna, anche se è in un periodo un po' opaco, però il numero ce l'ha e appena si libera può tirare o comunque può fare qualche numero particolare, e serve comunque un'alternativa. L'avevamo trovata, purtroppo e Charles Bentier, che ha finito la stagione con l'infortunio tendine d'Achille, un'alternativa vera serve, cioè uno non di prima fila magari, ma comunque uno che giochi in quel ruolo il suo, insomma, che non sia inventato, perché se no andare a fine stagione, se viene un raffreddore a Bonini, insomma abbiamo qualche problema.
Sì. Invece saluta Cicisola, ormai andrà allo Spezia, e prima ragionavamo sul fatto che possa essere promosso come secondo Corvi. A questo punto io invece mi aspetterei anche l'ingresso di un portiere eventualmente di riserva, tra virgolette, dietro a Suzuki, che mi sembra intoccabile.
Suzuki è intoccabile, non so se prenderanno un portiere di riserva vero e proprio come Stella, perché la politica del Parma è un po' strana, insomma, non strana, è chiara, ma allo stesso tempo un po' strana. Ad esempio il nuovo acquisto, che peraltro adesso sono acquisti pagati, perché i 6 milioni con valorizzazione che si spera si paghino, perché vuol dire che il giocatore è uscito, qua è un Parma che ha speso dai 15 milioni per Keita, ai 12 per Suzuki, ai 6/8, adesso non ricordo bene, per Leoni, e con altri 6 per questo, cioè siamo un Parma che in un mercato dove tutti cercano prestiti con non onerosi e quant'altro sta spendendo molto, ma molti soldi sono andati, praticamente tutti sono andati tranne Leoni all'estero, ma comunque sta spendendo molto. Però questo è un giocatore che sì, forse se si infortuna Valeri, visto che pare giochi laterale sinistro, potrà entrare, ma insomma viene dal campionato norvegese e siamo nella Serie A italiana, aspettiamo un attimo, cioè o è un fenomeno oppure, cioè Leoni è pure un italiano e gioca in Italia, però si vede che Pecchia lo sta centellinando, perché evidentemente hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Spero che arrivi in settimana, ovviamente dopo la partita col Genoa, Vogliacco, per ovvi motivi, perché serve come il pane un centrale difensivo, sia per infortuni che anche per poi, insomma, è un giocatore che dalle referenze, ho sentito anche ieri sera Pastonesi a Basfort, insomma è un giocatore che, di quelli che serve, che non ha il Parma in questo momento, di lotte di governo come si dice, e quindi insomma sì, serve un centrocampista, un attaccante di rincalzo Bonini, e poi con l'arrivo di Vogliacco, se si vuole un altro difensore, ma poi non so se arriverà un altro portiere, potrebbe darsi, ma non, secondo me non lo cercano con grande affanno, ecco.
Allora, prima Davidone ci scriveva, ti prego Gianluca, dacci buone nuove sullo stadio. Ne avevamo parlato prima della fine dell'anno, in realtà nonostante anche un annuncio da parte dell'amministrazione, le acque mi sembrano molto calme anche in questi giorni.
Allora, partiamo da una premessa. Parma pare che non faccia retromarcia sui 27 mesi di lavori tutti assieme e non a stralci. Il comune sta facendo pressing, questo lo so, per quanto possibile, perché si facciano i lavori a stralci, perché ormai è chiaro, poi soprattutto se come pare si arrivi anche alla cordata che mantenga le zebre a Parma e che avrebbe sennò aperto un'opportunità per l'impianto di Moleto, ma lì era molto complesso, ma lasciamo stare, però oggettivamente l'impianto provvisorio in provincia non si riuscirà a farlo, non si riesce a farlo perché altrimenti slittano di altri 5 anni i tempi del Tardini, perché con tutti i permessi, le concessioni e tutte le questioni che si devono aprire per avere le autorizzazioni, fosse Sorbolo, fosse Monticelli, fosse Fidenza, Collecchio no perché non si può per motivi urbanistici, fosse Noceto, tutto questo non si riesce a farlo in tempi congrui, accettabili, anche perché adesso siamo ancora all'anno zero, dal di là di quello che si dice, però sì, è tutto un problema, ma nessuno ha in mano documenti o cose che possano partire domattina. Quindi, se Parma deve giocare due stagioni e mezzo lontano dal Tardini, ci vuole una programmazione ben precisa. Per adesso quello che si può dire è che, al di là degli annunci del sindaco, anche la delibera che venisse approvata in consiglio comunale entro gennaio, ma non sblocca di fatto niente, apre la via a continuare questo lunghissimo procedura, peraltro tempi abbastanza prevedibili visto come si era messo la cosa a un certo punto. In ogni caso, prima della fine della prossima, non di questa, ma della prossima stagione, non credo che si possa pensare di partire con i lavori al Tardini. Parlo quindi della primavera del 2026, non del 2025. Okay, okay. Diciamo, se tutto andasse a posto, i tasselli, ma ci sono ancora problemi, soprattutto legati a due cose. La formula scelta dal comune, legittima, ma che mantenendo la proprietà sì, obbliga ad avere una garanzia finanziaria importante nel progetto sì, finanziario di realizzazione dello stadio, e fino a questo momento quella è stata una quadra che è molto difficile trovare. Oltre
altrove non si è fatto così come a Frosinone, giusto?
No, né a Frosinone, a Bergamo e a Udine c'è stata la cessione, il comune praticamente ha ceduto al privato l'impianto, l'area in cui doveva sorgere o l'impianto nuovo o quello rifatto, e di conseguenza poi il privato ha fatto come, cioè non c'era presentare un piano finanziario, perché siccome lavoro in casa mia devo presentare tutte le autorizzazioni necessarie per fare urbanisticamente, dal punto di vista delle belle arti, tutto quello che si vuole, ma poi non c'è bisogno di un piano finanziario perché lo faccio io, è mio, e quindi poi, come tutte le cose private, l'iniziativa va bene, se va male, ma è il privato. Invece qui, se il Parma a un certo punto non dovesse più pagare, perché non tira fuori tutti i soldi subito, neppure Krause, anche se gli mette a garanzia eccetera, ma se Krause si sta anche intorno nell'Iowa, a pagare deve essere il comune poi, perché non altro privato, è difficile che subentri a quello che ha fatto uno precedente. Quindi questo è il problema concreto, per una via peraltro legittima, che è stato deciso di mantenere quell'area nella disponibilità comunale, cioè pubblica e non privata, pur dandoli in gestione al privato. Quindi è una questione che si è molto complicata, un po' per colpa del grandeur di Krause, un po' per colpa anche del comune, che non è riuscito a fare l'interlocuzione con certo un privato difficile, ma insomma non si è trovato una via di mezzo, che poteva essere quella di fare sempre con un piano finanziario, ma un progetto meno costoso, che avrebbe comportato meno problemi dal punto di vista della garanzia finanziaria, e quindi uno stadio meno bello, ma comunque rammodernato, e magari convincere che i lavori dovrebbero essere fatti a stralci, perché finora in Italia tutti gli impianti che sono stati rinnovati o hanno visto i lavori a stralci, oppure come a Frosinone è stato fatto un impianto nuovo e lì il problema non si pone di lavori a stralci. No, ma sia a Bergamo che a Udine, poi a Cremona dove la proprietà è rimasta pubblica, anche a Spezia dove è mantenuta il comune, ma i lavori che sono andati avanti e gli stadi sono rinnovati e belli anche da vedere, a Cesena anche, e sono stati fatti a stralci. Perché? Perché richiede meno autorizzazioni, perché richiede meno problematiche e anche minori costi, perché uno stadio nuovo, cioè uno stadio provvisorio, minimo, diciamo voglio stare proprio basso, 10-12 milioni di euro ci vogliono. E chi li dovrebbe tirare fuori? Ancora il Parma. Però insomma, andiamo a costi pesanti per realizzare. Quindi siamo lì, insomma, tutti sappiamo che c'è la necessità di rinnovarlo, bisogna trovare una formula che sia il meno penalizzante possibile per tutti, ecco, e finora questo faticosamente, ma non è stato trovato. Ricordiamo, chiudo, che un anno e mezzo fa, quasi 16 mesi fa, l'assessore allo sport Bosi, che peraltro ha seguito fin dall'inizio le procedure, 4 anni fa è stato presentato il progetto Krause ufficialmente alla città, lì allo stadio Tardini, il primo progetto, poi un po' emendato col secondo, ma che è rimasto abbastanza vicino, e sono ormai passati 4 anni, alla primavera del 2021, E 19 settembre del 2023 si disse: bene, parte la conferenza dei servizi, entro 60 giorni, grazie alla legge Fabi, sarà deciso tutto. Sono passati 16 mesi e non è stato ancora deciso nulla. Conferenza dei servizi è ancora aperta. Cioè, ci saranno le delibere del comune, ma per chiudere tutta la procedura siamo ancora lì, e dopo si era detto che in 60 giorni si sarebbe chiusa la procedura. Questo a testimoniare che insomma, tra dire e fare, c'è di mezzo il mare. Ecco,
c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il mare. Allora Gianluca, io ti ringrazio, ti chiedo l'ultima cosa, che poi chiederò anche al nostro prossimo ospite, Genoa in trasferta, Venezia al Tardini, Milan a San Siro e poi il Lecce in casa venerdì 31 gennaio. Ti chiedo quanti punti ti aspetti come minimo sindacale dal Parma, quanti secondo te ne farà?
Allora, io mi aspetterei, diciamo, 7 punti. Battezzo la partita col Milan, visto il Milan adesso di Conceição, che comunque insomma pare abbia dato una scossa elettrica nervosa, non tatticamente, si è cambiato qualcosa, ma ha dato una scossa nervosa alla squadra. Basta vedere come hanno giocato Teo Hernandez e Leao, che con Fonseca erano due fantasmi. Evidentemente non c'era feeling. Vabbè, questo cavoli loro, ma purtroppo anche cavoli nostri, perché li dobbiamo incontrare fra poco e incontreremo un Milan in ripresa. Le altre tre sono avversarie dirette, diciamo, quello che mi aspetterei, 7 punti, poi ne arrivano 6, va benissimo lo stesso, ma 2 vittorie e un pareggio senza scelte, ma il pareggio magari Genoa e 2 vittorie casalinghe, ma 2 vittorie e un pareggio sarebbe l'optimum, almeno 2 vittorie su queste 4 partite, però sì. 6 punti sono imprescindibili, anche perché poi avremo l'ultima fase della stagione un po' complicata, quindi un po' di legna bisogna metterla, un po' di fieno, pardon, bisogna metterlo in cascina adesso, ecco, quindi io direi 7 andrebbe benissimo su 12,
6 sono il minimo,
saremmo felicissimi, 6 è il minimo sindacale da ottenere.
Sono d'accordissimo, anche perché in questi numeri implicano anche gli avversari, cioè se non ne fai 6 vuol dire che hai lasciato troppi punti alle dirette concorrenti.
Il punto è che siccome 3 su 4 sono contro le dirette, sì. I punti che tu fai contro di loro li togli a loro, quindi ne hanno di più loro da fare in altre partite. Cioè, se perdi contro il Milan, sì, perdi contro il Milan, non è il tuo avversario diretto, fai l'impresa se fai un punto, benissimo, è ben accolto, ma se perdi non guadagni punti non perdi punti su nessuno degli avversari, hai semplicemente perso delle partite che purtroppo nella casistica, se fai punti vai bene, se la perdi lo sapevi che ci poteva perdere, ecco, non è. Invece contro le stagioni dirette valgono doppio, ma veramente, soprattutto in questa fase della stagione, perché tu lasci indietro gli altri e avanti tu, e quindi insomma è un doppio vantaggio.
Grazie Gianluca Azzolini, come sempre.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla Tribuna.
Ciao. Allora, vari messaggi. Allora, questo è Rino. Hai ragione, c'è da spendere, ma lo sai che non si possono fare le nozze con i fichi secchi, ma se hai comprato una squadra in Serie A ce la devi mantenere, se no puntini scriverino. La più brutta contro l'Udinese, che eri 2-0 e ne hai beccati 3 come l'Inter ieri sera. Voto girone d'andata, gioco a sprazzi, ma i numerosi e importanti infortuni hanno purtroppo inciso negativamente sul cammino. Questo è Gianluca. A inizio stagione meritavamo punti in più, seconda parte del girone veramente faticosa, e lo scambio Gomez Camarà col Palermo, c'è qualcosa di vero, è incommiabile ancora una volta il nostro grande capitano del Prato in campo acciaccato e in forte dubbio a Torino, non come quelli che con il mal di schiena, per intendersi. Ciao sempre forza Parma, Gianluca. È vero Gianluca, sul voto più o meno sono d'accordo anch'io, però direi sugli infortuni mi sembra interessante lo spunto di Stefano prima, molti infortuni muscolari, un po' troppi, ecco, e secondo me comunque con un uomo in più nel reparto di centrocampo sarebbe pesata meno, cioè con un alter ego di Bernabé sarebbe pesati meno questi infortuni. Sono un attenuante per giudicare i risultati della squadra, non in generale il progetto Parma, perché si hanno inciso così tanto, anche le altre squadre hanno tanta gente fuori e soprattutto dei gravissimi infortuni, 2, Charpentier e Kovacki. Non possiamo dire, secondo me, la vigilia della stagione che fossero 2 punti cardine della squadra. Ecco, questo è. Davanti a metà campo non spizziamo una palla di testa. Gli stessi Benne che Bonny non sono dei nanetti, ma subiamo ripartenze continue. È difficile giocare con questo handicap. Ci scrive questo ascoltatore. Cicisola, bisogna ringraziarlo parecchio. Ci ha fatto salire in Serie A e l'abbiamo fatto subito sedere in panchina. Nessuna gratificazione, sono contento per lui. Se possa tornare subito in A con lo Spezia. Questo è Gabriele. È un destino ingrato quello dei portieri delle squadre che vengono promosse. Se ci pensate, io ricordo sempre Zuni con la stagione della promozione, Pavarini che giocò in Serie B titolare con il Parma e lo stesso Frattali, insomma, nella partita, nella stagione di D'Aversa, poi l'anno dopo, insomma, non gioco più titolare, quindi insomma poi succede così. Per il mondiale in Qatar hanno edificato stadi con moduli container, li hanno fatti in 6 mesi, poi smontato e riutilizzato i container per altri scopi, veloce e più economico. Roberto da Modena. Ma anche me qua è infattibile, parlando di uno stadio storico, c'è una facciata tutelata dalla sovrintendenza, quindi proprio una parte di stadio tutelata da questi aspetti, quindi molto molto più complesso. Nel girone di andata 19 punti, se ne facessimo altrettanti quello di ritorno avremmo 38, bastano per salvarsi. Nella scorsa stagione ne sono bastati 36, Lorenzo, sì, 9 casi su 10 bastano, secondo me 38. Sento molto timore per le partite finali del campionato contro le Big, ma a volte ci sono contro le Big, ma a volte a fine campionato ci sono risultati a sorpresa per motivazioni varie, quindi non vedo la cosa negativa. Voto 6 e mezzo alla stagione, scrive il Cagno. È vero, c'è questo aspetto. Secondo me il problema è che ci sono per ora davanti è molto equilibrata la situazione, e se oggi fosse giocata così la Serie A, sia la Champions che lo scudetto punto a punto, le grandi non ti lasciano neanche le briciole, quindi questa secondo me è una variabile che non puoi devi cercare di evitare, ecco, diciamo così, da questo punto di vista. Andiamo avanti, altri messaggi, tra poco poi ci fermiamo, abbiamo un altro ospite. 6 e mezzo dopo la partita drammatica a Roma, che poteva aprirci ad un baratro emotivo, sono andati 4 punti in 2 partite, bravi. Stadio provvisorio, scrive Roberto da Modena. Questa è una soluzione, però sembra non esserci, come diceva Gianluca Zurlini, possibilità. Staremo a vedere, non si sa mai. Poi allora ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Hai sentito? Abbigliamento Giorgio Passerini fa una grande svendita per chiusura attività.
Ma come? Il negozio di abbigliamento di via Mazzini è il più grande della città?
Sì! E fanno sconti straordinari fino al 60%, con un grande assortimento di piumini, cappotti, giacconi.
Anche giacche e abiti?
Sì! E maglie, pantaloni, camici, accessori e tutto quanto puoi desiderare. Per te e anche per me, con la consueta grande qualità.
Giorgio Passerini Abbigliamento, a Parma in via Mazzini 3. Sconti validi dal 2 gennaio al 31 marzo 2025. Autorizzazione numero 7687/2024 del 10/12/2024.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, terza parte di Palla in tribuna. Voti al girone d'andata, istantanee, la gemma del girone, la più brutta. Scriveteci, commentateci. Intanto le chiederò al nostro prossimo ospite, che è un tifosissimo del Parma, da Pavia, Nicolò Gazzi, che mi fa molto piacere ritrovare. Ciao Nicolò.
Ciao Marco e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Nicolò, me lo dai un voto a questo girone d'andata?
Ma sicuramente sufficienza piena, siamo la neopromossa che ha fatto praticamente più punti, siamo in piena all'obiettivo con la salvezza, facendo il doppio di punti della giornata d'andata, quindi sicuramente positivo, ecco.
E momento più bello?
Beh, sicuramente ancora col Milan, e il momento più brutto io metto la partita col Genova, perché avevamo di fronte una squadra con un allenatore che aveva appena litigato con la società, con giocatori infortunati, con 777 partners che non si sapeva più se fossero o meno i proprietari del Genoa.
Bastava dare una pinghella per stenderli, invece.
Esatto, potevamo dargli colpo di grazia, invece sono dati da solo, probabilmente comprendendo Viera, che comunque Gilardino, con tutte le problematiche societarie, stava facendo discretamente. Ecco.
Ti chiedo invece, insomma, hai visto che è arrivato il primo ne acquisto deve essere ufficializzato, ha fatto le visite, insomma poi ci sono delle formalità che vanno rispettate. Ti chiedo cosa ne pensi insomma di questo Lovic?
Beh, prima di tutto
io non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, non voglio far quello che dice sì io l'ho seguito nel Molde, no
nemmeno io. Partiamo dal presupposto però che dovrà andare a sostituire a Di Chiara, quindi un giocatore che quest'anno non abbiamo mai visto, quindi praticamente è una scommessa che ci può anche stare sicuramente, contando anche il fatto che i giocatori scandinavi da noi hanno sempre fatto bene o male un bel aspetto, ecco, quindi da Cornelius adesso da Anquist sono giocatori che comunque hanno nel loro sangue il grande lavoro e il grande sacrificio.
Ti chiedo un desiderio di mercato? Dov'è che...
Okoli, sicuramente Okoli, perché è un difensore molto robusto, nonostante la giovane età, ha già sulle spalle 80 partite di Serie A. Ricordiamoci che ha fatto tutto il campionato con la Cremonese, ha fatto mezzo campionato con l'Atalanta, poi lo scorso anno con Frosinone, adesso all'Leicester ha fatto le prime 15 partite da titolare prima del cambio d'allenatore con Van Nistelrooy, che sono stato dando spazio, quindi un giocatore che sa cosa significa lottare per la salvezza ed è italiano tra l'altro, nel giro della nazionale anche, quindi sarebbe sicuramente un giocatore utile, però da un prezzo molto, molto elevato.
Sì, il prezzo è elevato, però puoi provare a fare una formula, lo prendo con obbligo di riscatto se mi salvo, anche se lui
salvezza, esatto.
Bisognerebbe adattarlo un po' a giocare a 4 perché gioca più spesso a 3, però insomma sono cose che si devono anche imparare.
Tu conosci già Michel Pecca, avendolo già avuto
esatto
quanto.
Come Fagioli poi se esatto. Pensiamo certi giocatori come Gaetano che ha voluto voleva a tutti i costi. Vai a Genova?
No, vengo col Venezia in casa.
Grande partita importantissima. Sei fiducioso però per il girone di ritorno?
Allora, se recuperiamo il giocatore più importante sicuramente sì, perché nel nostro giocatore Bernabé insomma l'assenza si sente, contando che comunque il girone d'andata non è stato fantastico, ecco, dal punto di vista numerico di punti ci può anche stare, ma come prestazioni abbiamo fatto molti salti a vuoto, possiamo dire Verona, Genova, Cagliari, Udinese, dove vincevamo 2-0
in altalena, sei stato in altalena,
esatto, quindi diciamo che riproponendo un girone simile a quello d'andata, tutto sommato mi vedo abbastanza fiducioso. Poi, come ha detto anche il tuo ascoltatore precedente, le partite finali sono... non è detto che con le big per forza devi già partire sconfitto, perché mettiamo a caso che Napoli arriva già a Parma con lo scudetto e magari la festa e tutto quanto, l'Atalanta è già tranquilla della sua posizione in Champions, diciamo che possiamo portare a casa anche punti in queste partite.
Nicolò, grazie tantissimo per essere stato con noi, Nicolò Gatti.
Grazie a voi, un saluto.
E forza Parma, ciao. Sempre. Chiudo con questo messaggio di Francesco. Lovic in video assomiglia a Begic con un po' più dotato fisicamente. È vero, si assomigliano di volto. Voto 8, scrive Bonaz. Se la partita di Napoli andava in un altro modo saremmo messi molto meglio. Così. Chiudiamo con questo messaggio. Grazie a Simonetta, alla quale ho rubato qualche istante di troppo. Prosegue la programmazione di Radio Parma. Domani ci siamo ancora con Palle in Tribuna. Domani sera c'è anche calciomercato e via. Altra trasmissione.